usciamo dalla rete Mapuche, da questa bellissima zona che è il Wallmapu, la Patagonia, territori spettacolari, per andare in un altro molto più a nord, in quella paese che ha quella frontiera scioccante con gli Stati Uniti, e parliamo di Messico. Due notizie vi daremo, vogliamo cominciare con la prima perché ci siamo anche fatti mandare un audio, come sempre sapete abbiamo la nostra voce messicana che ci aiuta a leggere spesso una realtà veramente complessa. Questa volta inizia dall'orrore, un orrore che in Messico, ahimè, stiamo così trovando sempre più spesso. Credo proprio che forse l'ultima volta che abbiamo parlato con lui è stato proprio in merito a un altro ritrovamento, che era quello del Rancho Izaguirre, dove vi ricordate vennero trovati dalle Madres Buscadoras. Però in questo caso le Madres Buscadoras sono quelle persone che vengono appellate dalla popolazione, che segnala, perché non si fida delle istituzioni in senso ampiamente detto, non si fida della polizia, non si fida dello Stato, dei governi. Queste sono madri che hanno possibilmente dei familiari, figli, fratelli spariti spariti, e quindi si dedicano alla loro esistenza a cercarli, cercare loro o comunque ogni persona che si trova. Potrebbe essere il tuo ipotetico figlio, quella persona che hai perso, il tuo ipotetico fratello. Una storia umanamente devastante. La prima domanda che ci è venuta, appunto, chiacchierando col compagno, è stato cosa significa un paese in cui la popolazione si fida del popolo e non della Madres Buscadoras, se non delle istituzioni. Che succede? Che nei lavori, lo sapete, i mondiali 2026 si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. In Messico fior di lavori, un Messico che sta, come si narra, in parte rifiorendo, con un governo progressista. Si costruiscono gli stadi, in particolare torniamo a Guadalajara, e si costruisce questo stadio Akron. Accanto si stava costruendo un condominio, un residence, adesso non sappiamo bene con quali finalità, se per gli atleti, immaginiamo, o chi per loro. Sta di fatto che cominciano a essere ritrovati dei sacchi neri contenenti dei resti umani. La conta arriva a 456 sacchi di resti umani. Orrore nell'orrore, e questo lo dico perché ci dobbiamo un po' caricare questo orrore. Non possiamo solo fermarci alle serie e alla musica che ci piace, perché sembra che sui Narcos sono contro le guardie, quindi sono fighi, no? Cerchiamo anche di essere persone razionali, e quindi ci dobbiamo un po' accollare questo orrore. In questi sacchi sono divisi per arti: i sacchi di mani, i sacchi di braccia, i sacchi di gambe. Questo perché così è tutto più difficile, è più difficile capire chi sono queste persone, è tutto più difficile. Oltre a questo errore, bisogna dare però poi la lettura di perché questo accade, e lì è veramente difficile. Dicevamo di un Messico che in parte rifiorisce, con tanti anche progetti che guardano al turismo, questa sembra, no, fase del Messico di rinascita iniziata da Andrés Manuel López Obrador, e che sembra continuare con la presidenta Sheinbaum, una presidenta che ha preso parola, ha fatto questa entrata festeggiando e celebrando le donne messicane. La realtà poi è de che lleva il bulto, se dice, a casa mia, o comunque di chi ogni giorno poi vive il Messico in questo modo, no? Leggendo che appunto accadono cose così. Io ho sentito il dovere di doverne parlare, perché a parte il fatto che sui nostri media è uscito, su pochissimi media che si fermano esattamente un po' a il Messico, è quello della macelleria messicana, no? In Messico succedono sempre le cose brutte, no? Questi stereotipi che servono poi a non andare oltre. E sicuramente questa è stata un po' anche una grande assenza delle istituzioni messicane. E allora abbiamo fatto un po' questa analisi insieme, che il compagno è più bravo di me come sempre a portarvi, perché insomma conosce il paese e lo attraversa più di me, e un po' le riflessioni sono state molte comuni. Quindi adesso vi lascio questo suo audio e poi torniamo in voce.
Un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, alle compagne e compagni che ci stanno ascoltando. E questa è una corrispondenza dal Chiapas, sono un compagno del Nodo Solidale e siamo di nuovo connessi e qui grazie alla radio per questo spazio, però per commentare una volta ancora una volta le notizie drammatiche che sono il pane quotidiano da questa parte di mondo. E un bollettino di guerra, bollettino di una guerra silenziata, mezza sconosciuta o conosciuta solo in termini così folclorici e mass mediatici, delle serie, dei romanzi criminali vari che parlano di un Messico che comunque è sempre esotico, ma che sarà fra l'altro protagonista, ospite del mondiale di calcio del 2026. Mancano 200 giorni all'apertura più o meno, e proprio di questo infatti volevamo parlare. E come dicevamo in dialogo con la compagna che ci sta ospitando, gli stadi sono, in America Latina, sono stati sempre dei contenitori del terrore usati dalle dittature, e ci chiedevamo come mai questi stadi diventano oggi ancora, incluso in un Messico che si dice governato da un centrosinistra, da un governo populista, progressista, e si ripetono costantemente queste storie di terrore. Stiamo parlando dei ritrovamenti nei pressi dello stadio di Akron, diciamo Guadalajara, di 456 buste con resti umani trovati a poca distanza dai lavori in corso di rinnovo diciamo dello stadio per i mondiali. Stanno costruendo un nuovo condominio. La notizia in realtà è già di 15 giorni fa più o meno, e durante le scavazioni per i lavori di un nuovo complesso edilizio nei pressi appunto dello stadio su cui ci sono anche i lavori, no? Come dei mondiali del 2026, 290 buste con resti umani. Gli operai ne hanno trovato alcune, hanno chiamato le autorità, ma soprattutto sono venute le Madres Buscadoras, cioè uno dei collettivi di madri e genitori e parenti in generale di familiari scomparsi, che hanno ritrovato in moltissime buste nere, quindi un ritrovamento macabro, pezzi di persone scomparse appunto. E in realtà quindi sono l'ultimo ritrovamento, diciamo, del settembre, la notizia è di 15 giorni fa, e però in questa zona, stiamo parlando di Zapopan, quindi diciamo della periferia di Guadalajara, appunto, sommando quindi tutte i ritrovamenti degli ultimi più o meno 5-6 anni, siamo arrivati a 456 buste con pezzi di corpo dentro. Ovviamente le buste più antiche sono ossamenti, ossa, e drammaticamente nei corpi più recenti sono di circa morti, persone ammazzate, fatte a pezzi nell'ultimo anno, e sono in buste con pezzi di corpo smembrati. Non, francamente è difficile proprio parlarne. Il primo commento, cioè, fra compagni, è incredibile come una notizia del genere venga azzittita, venga ridotta al minimo. Ci sono dei trafiletti qua e là, qualcuno è arrivato alla stampa italiana, ma pochissimo. Una notizia che in altre parti del mondo o sotto altri riflettori, con altri interessi politici, sarebbe stata sconcertante, perché lo è. E un ritrovamento di 456 sacchi di pezzi di corpo umano, e ci riporta al ritrovamento sempre nella periferia, diciamo nella periferia semirurale di Guadalajara, che ricordiamo è la seconda città più popolata del Messico dopo la capitale. E nel marzo del 2024, di quest'anno, del 2025, nel rancio di Saguirre, dove sono stati trovati invece un centro di sterminio del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei cartelli più violenti e potenti del Messico, con fra le varie cose, con pezzi di indumenti e soprattutto con una montagna vicino a un forno crematorio, una montagna di circa 400 paia di scarpe che inevitabilmente hanno fatto
volgere la memoria verso altre fotografie di campi di sterminio di altri tempi, di dittature feroci come la nazista e la fascista, però che rivelano in tutta la loro drammaticità la capacità di sterminio dei gruppi criminali in questo paese, dei gruppi criminali, e adesso sì dobbiamo dirli, e di tutti gli altri attori armati, attori economici e attori politici che sono parte di questo sterminio sistematico contro la popolazione inerme del Messico. E perché vogliamo infatti ribadire proprio questo, cioè mentre si sta mentre il governo e diciamo la parte dell'economia formale si concentra nella costruzione di nuovi stadi, di nuove strade, di nuovi progetti diciamo logistici attratti dal grande spettacolo del mondiale del 2026 che si svolgerà appunto fra Canada, USA e Messico, cioè tra i tre paesi firmatari del trattato di libero commercio del 94, quello che innescò l'insurrezione zapatista di allora. E appunto mentre tutta l'attenzione dell'economia formale e della politica è volta a sostenere questo spettacolo e questo business, a preparare e sostenere questo business del mondiale del 2026, la realtà è una guerra che questi stessi attori, mentre si mostrano in giacca e cravatta o in short pallone in televisione, nella realtà e gestiscono il territorio in una maniera assassina e criminale, e appunto con livelli di sterminio sistematici e scientifici, perché bruciare 400 corpi in un forno crematorio o chissà quanti, noi ci stiamo facendo riferimento con le scarpe rinvenute, quindi con la ricostruzione dell'identificazione dei corpi delle persone scomparse, e in questo caso la difficilissima ricostruzione dei membri di corpo incontrati per identificarli, insomma per portare avanti dei massacri di massa come questi c'è bisogno di una logistica che sicuramente non è di una banda di pochi criminali. Stiamo parlando di operazioni di sterminio, quindi di reclutamento, concentrazione, gestione della forza lavoro schiavista e poi eliminazione del nemico o del ribelle o di chi non accetta o di chi già del corpo già sfruttato, delle donne violentate e massacrate. Insomma, dei bambini cui organi si vendono, tutto questo mercato dell'orrore, questa necroeconomia, e la gestione di tutto ciò implica una logistica, un'operatività di altissimo livello, compenetrata totalmente con lo Stato. Quindi ribadiamo ancora una volta di fronte alle notizie sconcertanti la partecipazione di tutti i livelli dello Stato, dal punto di vista federale con la presidenta Claudia Sheinbaum che nega costantemente la crisi de desaparecidos que hay en México, perché la crisi è una crisi umanitaria vera e propria. Stiamo parlando di 130.000 casi riconosciuti anche dalle fonti ufficiali di persone dichiarate scomparse. 130.000 casi sono numeri nettamente superiori alle già drammatiche cifre delle dittature del Cono Sur, dell'America Latina, del Cile, dell'Argentina e di tutti gli orrori degli anni 70 che hanno fatto praticamente da apripista come laboratorio politico nello sterminio di militanti e attivisti, e adesso applicato su tutta la popolazione. Il nemico non è più solo l'attivista, ma il nemico è la popolazione in generale, l'eccedente di popolazione che non è più gestibile e non serve più ai fini del mercato e dello sfruttamento della manodopera. È un tema molto complesso, adesso difficile da spiegare, ma ci rendiamo conto che è proprio un meccanismo, un dispositivo di potere, e un dispositivo capitalista che seleziona, che sceglie i territori, li sfrutta, seleziona la manodopera in maniera brutale e scarta e la fa fuori attraverso questi campi di sterminio. E ovviamente tutto ciò è fatto, ripetiamo, con la complicità della procura, la complicità delle forze dell'ordine, la complicità dei politici, in questo caso che stiamo raccontando soprattutto dello Stato del Jalisco, che già avevamo denunciato come complice della operatività criminale assassina di sterminio del rancio di Sakhir, e che si per cui rinnoviamo queste accuse di fronte a questi 456 sacchi di resti umani ritrovati nello stadio di Akron. La presidenta nega costantemente questa crisi umanitaria, nonostante da donna si era impegnata a fare luce sulla crisi anche dei femminicidi. Ricordiamo che in Messico vengono uccise 11 donne al giorno, in generale vengono uccisi circa 90 persone al giorno. E di fronte a questi numeri, a parte continuare costantemente a dire che ci sono altri dati, che ovviamente noi stiamo usando numeri ufficiali del governo, fra l'altro, cioè quindi dei stessi ministeri che poi gli altri vertici del governo federale poi negano. E quindi in una guerra di dati costante che usano partiti politici per rinfarciarsi le varie cose, giù sottoterra nel mondo reale, e si continua a morire con le statistiche, con i numeri che sto dicendo. Ovviamente, come sempre, ricordiamoci che le statistiche sono statistiche, ma le persone che muoiono, le donne che scompaiono, i figli che spariscono, sono carne della nostra carne. E dal punto di vista invece poi di gestione dei territori, i grandi cartelli collaborano con i governatori statali. È un segreto di Pulcinella in Messico: tutti sanno quale governatore è vincolato a quale cartello criminale, a quale cartello dei narcos. E quindi in questa guerra continua, in cui apparati statali e settori dello Stato con un cartello, un altro cartello, diciamo, in questa guerra per il monopolio il traffico di droga, il controllo dell'economia locale, il controllo politico, il traffico di migranti, il flusso d'armi e tutte le attività, diciamo, legate tanto all'economia formale come a quella illegale e informale, e fanno sì che in Messico è un mercato violentissimo e conteso da differenti attori, il cui risultato sono queste drammatiche fosse comuni, questi drammatici ritrovamenti e la guerra costante e nel tiro incrociato in cui ci troviamo come popolazione che vive in Messico, ma anche come attivisti, come persone che denunciano il vincolo costante fra grandi imprese, politici, polizia e criminalità organizzata. Vorrei solo chiudere, diciamo, l'intervento ricordando un po' chi sono le Madres Buscadoras, i collettivi di genitori e familiari. Buscadores, buscador in spagnolo è colui che cerca o colei che cerca, e quindi sono collettivi di persone che, di fronte all'incapacità dello Stato di gestire questa situazione, ma potremmo dire ancora di più, di fronte alla complicità e quindi al connubio tra forze armate, forze di polizia, ministeri pubblici e cartelli criminali che operano per conto dello Stato e delle grandi imprese, diciamo la società civile, la società, i parenti delle persone vittime si sono organizzate attraverso decine, centinaia di collettivi il cui obiettivo principale è: uno, fare schede per ogni desaparecido e diffonderle nella città. E ricordiamo che costantemente lo Stato strappa, manda l'impresa municipale, manda i netturbini a strappare gli striscioni, le locandine che le famiglie mettono in ogni angolo di città per rendere pubblico, uno, per ovviamente visibilizzare il familiare scomparso e sperare incontrarlo o incontrare informazione, ma anche per visibilizzare la crisi politica e la crisi umanitaria di tante sparizioni forzate. L'altro obiettivo che hanno questi collettivi di solito è cercare fisicamente e quindi scoprire poi fosse comuni dove vengono rinvenuti molti corpi. Facciamo un esempio, fra l'altro più o meno recentemente, sempre nei pressi della zona di Zapopan e della periferia di Jalisco, sono stati incontrati 190 corpi in una fossa comune. A parte i 456 sacchi di resti umani, altri 190 corpi sono stati rinvenuti nei paraggi. Ma questi corpi sono stati trovati appunto da questi collettivi, come il rancio di Sakhir e i forni crematori incontrati a marzo di quest'anno sono stati ritrovati dai collettivi. Cioè non c'è un gruppo specializzato nella ricerca di queste persone, di 130.000 persone scomparse, perché al non riconoscere la crisi in termini politici non si trovano ovviamente delle soluzioni dal punto di vista istituzionale rispetto al tema. Per cui la società civile ha creato questi collettivi, e questi collettivi fisicamente vanno nei campi, vanno nelle zone periferiche, spesso territori controllati fisicamente dalla criminalità organizzata o dalle strutture militari dello Stato, e cercano, scavano, cioè armate di pale e picconi, scavano alla ricerca dei propri cari e quindi anche a catalogare resti interessanti, diciamo pezzi di vestito, un portafoglio, brandelli, una collanina, cioè tutte cose che possono ricostruire, facendone quindi un catalogo, l'identità di una persona scomparsa. E quindi fondamentalmente questi sono, e il punto più politico, questi collettivi ovviamente lottano non solo per ritrovare i propri familiari, ovviamente la percentuale delle persone ritrovate in vita è minimissima. Non so se esiste questa parola, questo però è veramente ridicola rispetto ai numeri, drammaticamente ridicola rispetto ai numeri del massacro e del vuoto che lasciano 130.000 persone per il momento irrintracciabili. E è la lotta per la verità e giustizia, quindi non solo ritrovare almeno il corpo, o resti di un corpo, quindi la certezza della morte del familiare, almeno la certezza, cioè in questa drammatica ricerca di verità, la morte è un sospiro di sollievo, perché almeno permette processare un lutto e accettare la drammatica situazione, rispetto invece alla situazione indefinita appunto della desaparizione, della sparizione forzata. È una tortura costante per il familiare e per le persone insomma vicine a chi è scomparso. Da lì quindi non solo ritrovarlo, non solo darsi pace in qualche modo rispetto al ritrovamento di un familiare, anche se solo un pezzo o che identifichi una morte definitiva, ma anche ricostruire le condizioni della scomparsa, dell'omicidio, della tortura e le complicità che hanno permesso, diciamo, il fatto criminale. E quindi una richiesta costante di fronte allo Stato di sapere quali sono i funzionari responsabili, i poliziotti incaricati, i questori a capo delle indagini, che come dicevo tutte finiscono nel nulla. E quindi questa insomma ripeto è una situazione drammatica, un incubo di massa, che notizie come queste solo ci ricordano che per quanto ci siano i mondiali, per quanto ci siano le cartoline dei Caraibi, del Messico, per quanto possano fare dei più o meno bei film su tanta cultura di questo paese, la guerra va avanti. Appena scrostiamo, diciamo, appena spostiamo la cortina, la tela, il massacro è in atto e continua a essere sempre più drammatico. E io penso che è un dovere, come compagni e compagne, visibilizzare la quantità di orrore che si accumula sotto di noi, proprio fisicamente, cioè, sotto il mondiale, attorno ai nostri viaggi turistici, insomma intorno alla nostra vita in Messico. Ci rendiamo costantemente conto che tutta questa realtà imposta dal capitale, fra l'altro, si costruisce sulle macerie di una popolazione che continua a morire, fatta a pezzi, fatta a sparire nelle forme più aberranti. Ovviamente è nostro dovere non solo segnalarlo e visibilizzarlo, ma anche appoggiare la lotta delle Madres Buscadoras, che rappresentano la vera resistenza con palo e piccone rispetto all'orrore, la luce rispetto a questo buio infinito della narcoguerra invisibilizzata in Messico. Ringraziamo ancora una volta quindi lo spazio che ci sta dando Radio Onda Rossa e chi ci ascolta. Un abbraccio forte da questo Messico addolorito.
ella en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca.
E allora, come vi ho detto, andiamo di corsissima. Anche chissà dopo di me di corsissima. Già chiedo scusa a tabula rasa. Comunque c'era un'altra cosa che io avrei voluto fare con più calma, perché è uno di quei momenti in cui veramente non si può andare di corsa, però casomai troveremo un altro momento nella settimana anche per ricordarlo. Però sempre in Messico è morto un compagno, Jorge Esquivel, detto El York, che era un prigioniero politico anarchico della Occupa El Che, un'Occupa molto grande a Città del Messico, molto famosa, molto repressa, molto perseguitata, e di cui molti occupanti sono stati perseguiti. E York era uno di questi, perché per due volte era stato arrestato con, diciamo, delle accuse abbastanza folli, narcotraffico. Le autorità dell'UNAM non avevano fatto altro che impegnarsi in questa sua persecuzione, quindi comunque alla fine era finito in carcere. Io ultimamente, appunto, mi avevano chiamato una compagna per dirmi che appunto York stava molto male, e purtroppo due giorni fa York è morto. Non si può leggere in altro modo che questa come una colpa dello Stato. Fu lo Stato chi le ha quittato la vita a York, lo stesso Stato che con un montaggio e l'autorità della UNAM e dei governi della città lo hanno incarcerato, lo stesso Stato che porta via la vita ai prigionieri e alle prigioniere politiche nelle sue carceri e nel suo sistema carcerario e giudiziario. È stato assassinato dalla negligenza dello Stato, è stato sequestrato diversi anni per un malgoverno a base di menzogne, è stato perseguitato e accusato dalle autorità universitarie, e poi, dopo averlo accusato due volte per lo stesso caso e aver falsificato i motivi della sua detenzione, è stato maltrattato, e mentre gli veniva negata l'assistenza medica di cui aveva bisogno, è stato sequestrato e nessuno ha potuto fare niente. Penso che torneremo a parlarne, perché mi dispiace molto averlo dovuto fare in questo modo di corsa. Mando comunque un abbraccio alla mia compagna, così come a tutte e tutti loro, e così mettiamo questa musica per salutare anche noi a modo nostro York.
Hoy los obreros y los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Se manifiesta el pliego lírico, no con versos ni utópicos ni onírico, sino con músculo, carne y sonido empírico, crítico, serio y no con un tono satírico. Exijo libertad a todos los presos políticos, ni reformista loco.